Carissimi, benvenuti a questa quinta lezione di pastorale catechetica. Nelle ultime due lezioni abbiamo visto appunto il catechista e il catecumeno, abbiamo trattato appunto di questi due argomenti. Ora vogliamo vedere la materia del catechismo. Divideremo appunto questo argomento in due parti. Oggi vediamo la prima parte. Quindi, in ogni disciplina, la prima questione didattica da affrontare è quella di determinare la materia di cui si vuole trattare. Per questo, tratteremo oggi della materia del catechismo, che è la didattica materiale. Poi studieremo il modo, di trattare e insegnare questa materia, che è la didattica formale. Quindi sono le questioni cosiddette del quid e del quomodo, cioè della materia e della forma di questa dottrina. Si tratta di due cose inseparabili perché nella rivelazione, nella dottrina della Chiesa, le verità, che sono, possiamo dire, la materia, sono presentate già in una determinata forma, anzi in formule, come per esempio nel Credo e nel Pater. Tuttavia, altra è la forma sotto cui viene espresso e precisato il dogma, e altra quella sotto di cui esso viene presentata nella predicazione e nella catechesi. Perciò, ecco, ci vuole, ecco, per fare bene questa presentazione, si esige una buona, preparazione, da parte ecco, del docente, quindi oltre ad avere un bagaglio quindi, culturale, anche una buona preparazione psicologica e scientifica circa la materia da trattare e quindi anche la scelta di un buon metodo e di una forma didattica adatta. E quindi ci vuole proprio uno studio paziente per trovare il modo migliore di presentare efficacemente le verità rivelate, così che possano essere accolte e divenire principio di vita, ecco. E quindi vogliamo vedere la materia del catechismo sotto un duplice aspetto. Ecco, che cosa bisogna insegnare nel catechismo, contenuto nell'istruzione catechistica, e poi quale sia l'ampiezza della materia da trattare. Poi una lezione successiva ci occuperà del testo catechistico in cui la materia del catechismo deve essere esposta e ordinata in forma didattica. Ecco, la Chiesa circoscrive e determina la materia del catechismo. Ne fissa la stessa espressione letterale, per esempio nei vari catechismi approvati o prescritti, quelli per la Chiesa universale, ricordiamo l'importante catechismo di San Pio X e il recente catechismo della Chiesa Cattolica del 1992. Tuttavia resta al catechista un grande spazio di libertà nell'adattare la spiegazione del catechismo secondo le diverse condizioni di età, di sesso, di regione, di ambiente familiare e sociale, di cultura, eccetera. E così anche per quanto riguarda ecco, il catechismo nelle sue formulazioni dogmatiche e morali, il catechista appunto può aggiungere le nozioni storiche, bibliche, liturgiche, eccetera, che sono pure necessarie per un'istruzione religiosa completa, intorno alle quali la Chiesa lascia al catechista una maggiore possibilità di scelta. Però questo comporta, un grave impegno di studio e di attenzione da parte del catechista. Realmente, la materia che è determinata dalla Chiesa e così dalla dottrina della salvezza, quindi dalle verità soprannaturali rivelate a Dio. E poi quelle in ordini naturali devono essere sempre connesse con le verità soprannaturali. Ecco, poi per un'istruzione religiosa completa, soprattutto ai fanciulli e ai giovani, deve essere impartita secondo un programma più ampio, secondo quindi poi i programmi catechistici. E quindi, come vedremo, ecco, devono inglobare appunto la storia della salvezza, la Sacra Scrittura, la storia della Chiesa, la liturgia, cioè tutto quello che riguarda la salvezza, quindi deve essere appunto formato ecco, l'alunno, quindi fanciulli, giovane. E quindi ecco i criteri, ecco, per il catechista deve basarsi appunto su questi, già su quella materia determinata dalla Chiesa. Però ecco, poi per il modo di esporre, ecco, c'è bisogno appunto da parte del catechista un'integrazione, ecco, della dottrina e storia della salvezza come contenuta nella Sacra Scrittura, quindi nella rivelazione. Quindi si usa un metodo pedagogico come il Signore stesso ha espresso appunto nella raccolta dei libri della Bibbia. Infatti, seguendo questo processo della rivelazione, il catechista può, nella sua spiegazione, armonizzare la storia e la dottrina, facilitando così ai catecumeni l'intelligenza dei misteri rivelati, per esempio l'incarnazione, la Trinità, la redenzione, la Chiesa, eccetera. Così anche la Chiesa nella sua storicità, che la Chiesa è frutto della rivelazione della redenzione. E così anche, ecco, per quanto riguarda, ecco, la liturgia. Quindi l'istruzione catechistica, in poche parole, comprende globalmente la storia biblica, la storia della Chiesa, il catechismo dogmatico e morale, quindi in senso stretto, e la liturgia. Quindi sono parti diverse della catechesi che tuttavia devono essere armonizzate e quasi fuse tra loro. Questo poi lo vedremo, ecco, in una prossima lezione sulla metodologia, no? Quindi sulla metodica di come armonizzare queste parti, ecco. Ora, e purtroppo abbiamo solo, ecco, questo tempo. Oggi vogliamo illustrare, ecco, noi illustreremo, ecco, la storia biblica, la storia della Chiesa, il catechismo, dogmatica e morale e la liturgia per quanto riguarda la materia. Oggi vogliamo vedere appunto la storia biblica. Ecco, quindi che cos'è la storia biblica? Ecco, la storia biblica è la storia sacra, quindi quella contenuta nella Bibbia, che descrive, lungo il filone storico-teologico dell'economia della salvezza, progressivamente, svolgendosi nel mondo, l'eterno disegno di Dio, che ha come centro di convergenza e di radiazione Cristo. Quindi è la storia, in poche parole, la storia della salvezza. Quindi la storia di Cristo atteso, venturo, venuto, espanso nella Chiesa, e nuovamente venturo nella parusia. Quindi narra i doni di Dio agli uomini, le sue manifestazioni, le sue misericordie, le cosiddette magnala Dei, no? E la misericordia che poi si esprime. Il Signore espande di generazione in generazione. E quindi vediamo, ecco, poi nella storia sacra, non solo una narrazione di fatti, ma anche, vediamo anche l'intervento straordinario di Dio, quindi che agisce nell'ambito della storia per realizzare il piano salvifico. E quindi ecco, per esempio, ecco nella Sacra Scrittura vediamo l'Antico Testamento, che è la storia del popolo ebraico, in quanto è il popolo di Dio, e non propriamente la storia dei giudei, delle loro vicende belliche e politiche che appartengono alla storia profana. Quindi, premente la storia biblica, considera Israele in quanto il depositario della rivelazione e della promessa, quindi il veicolo della grazia e della verità divina fino a Cristo, in cui tra Dio e l'uomo viene stabilito un nuovo patto, il Nuovo Testamento, frutto della redenzione. Poi nel Nuovo Testamento l'oggetto della divina elezione non è più un popolo determinato, ma l'uomo, la persona umana, il rapporto con Dio. Anzi, lo stesso Cristo che vive nelle singole persone, da lui redente e a lui congiunte, ne fa un unico. Quindi abbiamo il nuovo popolo di Dio, quindi che troviamo nella Chiesa. Quindi riacquistato e ricompensato nel suo sangue. E quindi da condotto di nuovo da Dio nella nuova storia di cui Gesù è il protagonista, come capo di noi Israele, consumatore della fede, verificatore della profezia, maestro unico, sacerdote sommo, eterno vivente, primizia dei risorti, l'alfa e l'omega della storia. Quindi la storia sacra del Nuovo Testamento, preparata da tutto l'Antico Testamento, comprende come nucleo fondamentale la vita di Gesù e quindi anche le vicende degli apostoli da lui mandati a evangelizzare il mondo. E quindi un periodo questo anche importante, no? E quindi che poi si avrà. E poi con l'ultimo libro, il Nuovo Testamento, che è l'Apocalisse. Però abbiamo appunto in tutta la storia sacra, appunto, è Gesù il centro di tutta la storia della salvezza. Quindi questo, ecco, è molto importante. Quindi ecco, già da questo, ecco, si rivela l'importanza dello studio della Sacra Scrittura, che premente dà un valore storico, cioè dà un valore all'aspetto storico della religione rivelata. E sotto l'aspetto teologico dice l'unità tra l'Antico e il Nuovo Testamento, quindi la continuità dell'azione divina della storia, quindi la centralità di Cristo e la grandezza storica della redenzione. E quindi anche la Chiesa fondata da Cristo e la salvezza che si attua per mezzo della Chiesa sino alla fine del mondo. Quindi, nella catechesi, l'uso della storia sacra è necessario per le seguenti ragioni. Quindi, prima di tutto per gettare i fondamenti della fede, col far conoscere i fatti stessi della rivelazione e della operazione divina nel mondo. Poi suscitare e conservare la vita di fede nei catecumeni, quindi nei piccoli e nei grandi, mediante richiamo alle meravigliose opere di Dio, le Mirabilia Dei. Attirare loro mente alla considerazione e all'adorazione dell'Eterno Consiglio di Dio. Suscitare e tenere a destra l'attenzione col presentare la dottrina religiosa in modo vivido e concreto, come incarnata nei fatti con un sano pragmatismo. E poi dare agli alunni senso vivo della centralità della persona e della vita di Cristo nella storia e nella vita cristiana. Quindi tutto, ecco, si intreccia misteriosamente, ecco, tra dottrina e storia sacra. Ora vediamo ancora più approfonditamente l'importanza dell'esposizione della storia sacra sotto l'aspetto storico, psicologico e didattico. Ecco, l'importanza sotto l'aspetto storico. Anzitutto si noti che la dottrina cristiana si ricava dai fatti divini narrati nella Sacra Scrittura e dai quali traspare la verità della natura, della vita, della parola di Dio, comunicata agli uomini attraverso un processo storico che è necessario aver presente se si vuol conoscere bene il senso della rivelazione. Si deve quindi cominciare con l'annunzio e la spiegazione dell'economia della salvezza come fatto storico, veramente accaduto ed esistente nel mondo, quindi farne sentire la realtà, farne considerare lo sviluppo nei secoli, farne scoprire il senso cristologico, come indica chiaramente San Pietro nella lettera ai cristiani dell'Asia Minore. Pensate che questo fu il metodo di Gesù e degli apostoli, che generalmente inserivano la loro dottrina nella storia sacra, mostrando l'unità e la continuità tra l'Antico e il Nuovo Testamento e il compimento di quello in questo. Del resto, già nel mondo giudaico venivano spiegate, illustrate ai fanciulli e ai giovani le opere di Dio narrate nella Sacra Scrittura. Ecco, per esempio, di Gesù basti ricordare la sua conversazione con i discepoli di Emaus, i quali spiegò appunto l'economia della salvezza, incominciando da Mosè e continuando con tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che a lui si riferivano. Così pure San Pietro, no? Quando nel discorso dopo la Pentecoste, nella sua catechesi a Cornelio, così anche Filippo nella conversione dell'eunuco, e poi anche San Paolo nei suoi discorsi ad Antiochia e all'Areopago. E Paolo stesso si appella alla Sacra Scrittura per trarne un argomento storico in favore della sua dottrina e per ricordare a Timoteo che essa può dare quella salvezza che mediante la fede in Cristo Gesù conduce alla salvezza. E dice appunto: ogni scrittura divinamente ispirata è utile a insegnare, ad ammonire, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto e messo in grado di compiere ogni opera buona. Poi anche gli evangelisti, che in gran parte riassumono, specialmente i sinottici, la catechesi degli apostoli, espongono la dottrina di Cristo attraverso la concreta presentazione storica dei suoi discorsi, del luogo, del tempo, delle circostanze in cui furono tenuti, degli avvenimenti che lo occasionarono, accompagnarono e seguirono, degli effetti che produssero, eccetera. E poi, ecco, pensate, anche la storia della evangelizzazione e delle missioni attesta che sempre fu seguito questo metodo. Ecco, nell'antico catecumenato l'istruzione religiosa cominciava con la narrazione dei fatti storici, dalla creazione fino a Gesù e soprattutto la vita di Cristo. Poi questo è il metodo suggerito anche e seguito dai santi padri, dottori, tra i quali eccelle Sant'Agostino, ecco, si può leggere la sua opera De Catechizantis Rudibus, ecco, numero 3. Ecco ancora la stessa arte cristiana. Ecco, l'arte cristiana nasce e si sviluppa in gran parte per rispondere a queste esigenze di istruzione religiosa mediante il ricorso alla storia sacra. Ecco, nelle catacombe a Roma si trovano già molte raffigurazioni bibliche. Nel Medioevo l'uso della Sacra Scrittura per la predicazione della catechesi diventa abbondantissimo. Contribuiscono a farla conoscere lezioni, dipinti murali, le sculture, i vetri storiati. Ecco ancora la liturgia, ecco, svolge questa funzione didattica. Pensiamo al caso tipico del Pregonium Pascale, che a sua volta era scritto in volumi miniati con raffigurazioni bibliche. Ecco, e poi ultimamente, ecco, per esempio, possono essere molto utili anche, ecco, i sussidi, quindi audiovisivi, pensiamo anche ai film d'animazione, no? Quindi non solo le pitture, ma anche i film, appunto, aiutano molto. Quindi, niente. Si trova di meglio per presentare la dottrina sacra cristiana, quindi in modo particolare ai fanciulli, quindi veramente in genere al popolo, che ripetere e illustrare i fatti della Sacra Scrittura, i quali dimostrano più di ogni ragionamento la verità e la volontà salvifica di Dio. Quindi questo è molto importante. Ora vediamo l'importanza sotto l'aspetto psicologico. Ecco, se guardiamo al soggetto dell'istruzione catechistica, vediamo l'importanza della storia sacra, quindi anche da questo punto psicologico. Per esempio, nel fanciullo sono più sviluppate e più impressionabili facoltà sensitive della percezione e della rappresentazione che non la facoltà dell'astrazione intellettuale. Perciò anche il senso religioso trova in lui più facilmente la via dell'intuizione attraverso la vivezza delle rappresentazioni storiche. E quindi anche le narrazioni bibliche sono utilissime per dare il senso concreto della verità e per verificare le formule del catechismo. Quantunque queste siano importanti e non debbono essere trascurate. Perché sebbene si stampano nella memoria, vi restano e vi agiscono richiamando la mente alle considerazioni di verità che esse esprimono. Ma per spiegare queste formule, anzi per attirare la mente verso le verità contenute nelle formule, sono utilissimi i fatti della storia sacra, che più facilmente penetrano la mente e aprono la via verso quelle verità. E poi ecco, i fatti della storia sacra suscitano affetti, passioni, sentimenti intimi nell'anima e quindi anche richiamano alle figure bibliche, e quindi sia per quanto riguarda le virtù e anche come eliminare il male. E quindi sono anche questi esempi, come per esempio i patriarchi, ecco l'esempio di Mosè, eccetera, che meglio rivela e avvicina a Dio al fanciullo, anche quello della pratica delle virtù. Pensiamo anche, ecco, per esempio, anche l'esempio non so, del peccato originale, no? Quindi quando viene illustrata con la storia, o anche il conseguente castigo, il diluvio, eccetera. Quindi sono veramente esempi storici. Cioè, verità storiche devono essere annunziate per spiegare appunto la dottrina. E quindi questo poi muove, ecco, la persona al bene, ecco, quindi a evitare il male. Pensiamo anche all'esempio di Giuseppe in Egitto, eccetera. E quindi anche la memoria più facilmente conserva i fatti che non le verità astratte. Ripeto, ecco, le forme a memoria servono sempre, quindi perché appunto queste poi serviranno anche per tutta la vita. Però ecco, i fatti storici ecco, aiutano proprio ad apprendere le verità rivelate, cioè la parte dogmatica. E poi ecco. Anche importante sotto l'aspetto didattico, no? Perché appunto per quanto riguarda la didattica nelle scienze si usa il metodo analitico e sintetico, induttivo e deduttivo. Perciò nell'istruzione catechistica possono unirsi la forma storica o genere della Sacra Scrittura con la forma sintetica del catechismo, e quindi sia così un metodo completo di insegnamento e di formazione. Per il fanciullo, ecco, sarebbe meglio partire dall'esperienza della storia e di qui salire alla dottrina. Come metodo pratico, possiamo dire che il catechismo, quindi la sua struttura dogmatica e morale, deve essere il testo basico da seguire per insegnare, perché lì c'è tutto ciò che si deve credere e fare per essere veri cristiani. E quindi poi presentare poi naturalmente la parte storica biblica. Però non significa che essa debba essere presentata nel primo momento della spiegazione, cioè può essere anche la conclusione in forma precisa, chiara e lapidaria. Quindi ci si adatta, ecco, uno può utilizzare o prima il testo dogmatico o viceversa, prima la parte storica e poi dà appunto l'affermazione del testo dogmatico. Quindi sta un po', possiamo, sia al catechismo, ma poi soprattutto ai catecumeni, e ecco, adattarsi. E quindi, ripeto, la storia sacra è importante perché appunto aiuta, ecco, la parte dogmatica. Ecco, per esempio, anche i miracoli di Gesù, no? Ci fa conoscere la realtà umana e divina di Gesù. La narrazione delle sue parabole, la verità del regno di Dio, la salvezza, eccetera. Tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto è tutta una scuola che conferma appunto le verità del catechismo, le verità appunto racchiuse nella formulazione che la Chiesa ha dato. In questo modo la Sacra Scrittura applicata al catechismo si manifesta veramente quale la considera il Concilio di Trento, tanque a fondo omnis et salutaris veritatis et morum et discipline, specialmente come la documentazione delle cose che Gesù ha comandate e che ha affidato agli apostoli perché le insegnassero a tutto il mondo per l'universale salvezza. Quindi concludendo come orientamento pastorale, diremo ancora una volta che catechismo e storia sacra devono essere insegnati insieme, poiché non si escludono, ma si postulano a vicenda. Quindi bisogna dare ai fanciulli una dottrina, e quindi a ogni poi catecumeno, una dottrina organica e precisa, fissata in modo sintetico e sicuro nelle formule del catechismo. Insieme la storia sacra che presenta quelle stesse verità in modo vivido e concreto, sì da comunicare il suo palpito anche alle formule del catechismo. Dall'altra parte, la storia sacra deve essere chiarita, precisata, si direbbe essenzializzata con le formule del catechismo. Quindi ci vuole qui discrezione e equilibrio che il catechista deve avere per evitare ogni estremismo, ogni deviazione in qualsiasi senso. Ecco, carissimi, siamo quindi alla fine di questa puntata della quinta lezione del Pastorale Catechetica. Abbiamo visto la prima parte, ecco, della materia del catechismo. Poi vedremo nella prossima lezione, sempre per quanto riguarda questo tema, ecco, la storia ecclesiastica come materia, poi il proprio catechismo dogmatico e morale, la formazione liturgica. E poi anche altri aspetti per quanto riguarda la materia del catechismo. Ecco, ringrazio dell'attenzione. Spero che sia appunto risultato proficuo questo ascolto, augurandovi anche ogni bene e pregando, ecco, il Signore attraverso l'intercessione della Madonna affinché il Signore ci dia sempre più una viva conoscenza di Lui per amarlo e servirlo degnamente, farlo anche amare agli altri. Grazie e Ave Maria.